spiegherà bene. Rimango sul libro, è quello che mi ha colpito nel momento in cui l'ho visto. E la prima, le prime informazioni sono molto stringate, le informazioni, perché devono coprire tutto quanto, immaginate un'apocalisse delle classiche che ci sono nel repertorio del nostro immaginario, da Hollywood in avanti, no? Inondazioni, virus, zombie, o addirittura catastrofi, terremoti, guerre, ecco quello che succede dopo, quindi questo libro agisce su quello. E quindi una delle prime cose, uno dei primi capitoli, che è quello che mi ha colpito in particolare, è proprio sulla questione dell'acqua. Come fare in un mondo che ha subito un crack, non solo economico, ma anche ambientale, da cui adesso lo sapeviamo. Ecco. Insomma, questo è il primo capitolo, poi ce ne sono tanti di altri capitoli dedicati a quello che si mangia, la questione del contagio, la questione proprio anche medica del vivere dopo. E, insomma, questo libro è anche scritto da una specie di comunità immaginaria di steampunk che è riuscita in qualche modo a sopravvivere a cellule, piccole zone, qui e là, in giro per il globo, è riuscito a sopravvivere e dà informazioni di questa situazione, sia dal punto di vista di uno che decide di rimanere a vivere nelle città devastate, nelle grandi metropoli devastate, sia quello che va a vivere in una piccola città, sia quello che decide di vivere in campagna. Ecco. Secondo me la bellezza del steampunk, lo dicevo anche prima durante l'assemblea, è che in qualche modo arriva in un periodo dove bene o male le situazioni, le condizioni proprio di vita nostre sono messe di fronte a un grosso baratro, a un grosso momento di rottura che ormai è palese a tutti. E quindi lo steampunk, a differenza del cyberpunk, che era una cosa prettamente letteraria, prettamente ristretta dentro al cerchio dell'immaginario, no? Ricordiamoci il cyberpunk che cos'era, era un movimento letterario che parlava sostanzialmente di fantascienza, ma una fantascienza sociale, una fantascienza che non avveniva tra 100 anni, ma tipo dopodomani, no? E lo steampunk invece arriva in un momento, cioè poi ci spiegherà bene lei che cosa vuol dire, e anche il movimento che si sta creando intorno allo steampunk, che è la cosa interessante, e arriva in un momento che bene o male noi ci troviamo a confrontarci con questa grossa rottura e con questo baratro che ci si pone davanti, che potrebbe anche funzionare da totale cambiamento delle nostre reali condizioni di vita. Ma la cosa carina, poi dopo piano piano che abbiamo lavorato con Floriana molto bene, noi di Agenzia X siamo trovati veramente molto bene con Floriana, con tutto, come rappresentante probabilmente di tutto questo movimento steampunk, è il fatto che sì, è un manuale che ragiona sull'apocalisse, ma anche il suo reale contatto con altre situazioni che poi sono state in qualche modo esplicate proprio oggi pomeriggio con la realtà, è un po', d'altronde adesso anticipo un attimo quello che poi dirà lei, lo steampunk si rifà a un periodo che è alla fine dell'Ottocento, quando ancora le macchine che le persone usavano erano macchine in cui uno capiva come funzionavano e al limite poteva anche tentare di capire come aggiustarle se per caso si sarebbero rotte. Ecco, insomma, questo metterci le mani dentro, capito, della tradizione hacker del computer, qui lo steampunk lo porta alla massima potenza di evocazione della domanda, e fino a raggiungere il momento in cui dici tu, se dovesse finire il mondo, dovesse esserci una catastrofe, io cosa so realizzare, cosa so usare per la mia sopravvivenza. Ecco, in tutto questo io vedo, mi è piaciuto tantissimo quando Floriana me l'ha proposto, di fare un inciso, una dedica quasi alla traduzione di questo libro. È tratta da Pontiac, che è un bellissimo, come dire, rappresentazione teatrale di Women 2, e c'è una frase che dice: quando il nemico è molto forte non basta vincerlo, bisogna saper sognare un mondo nuovo. Ecco, è una frase molto semplice, che però nello steampunk non te l'aspetti. Ad esempio, nella questione del cyberpunk non te l'avresti mai potuto pensare che vedevo un mondo nuovo. Il cyberpunk era un immaginario quasi punk, molto vicino al punk, era cupo, non aveva futuro in qualche maniera, no? Ricordate quelle atmosfere così cupe di Gibson, il Neuromante, ad esempio. E invece lo steampunk si prende anche un po' in giro, è molto più ironico, molto più, e in qualche modo io vedo, e poi questa è la domanda che finale che volevo fare a Floriana, una certa visione più, non dico ottimista, perché poi dopo si parla già stamattina, però più, meno occupa, ecco, in qualche modo del cyberpunk. Che dire d'altro? Finisco prima di dare la parola a lei con la quarta copertina. Stiamo ricostruendo il passato per assicurarci un futuro, dice la quarta copertina. Siamo una comunità di maghi meccanici incantati dal mondo reale e avvinti dal mistero delle possibilità. I nostri corsetti sono chiusi con spiglie da vaglia, sotto i nostri cappelli a cilindro se c'erano le feroci Mohawk. Questo per capire un po' anche il clima delle cose. Un'ultimissima questione che mi sono dimenticato di dire prima: il libro è pieno di disegnini, di schemi sulle cose che si dicono, come sul fare a realizzarle, che sono molto utili per chi volesse sopravvivere all'apocalisse.
No, io lo vedo, Marco, questo spirito ottimista, tanto è vero che la mia introduzione finisce proprio con la frase sul no future dei punk, dicendo che lo steampunk rappresenta, soprattutto la visione apocalittica, rappresenta un mondo dove il punk non debba più urlare no future per forza, cioè se ciò voglia bene, però non è più necessario, perché è una soluzione quella che si trova nella visione apocalittica. Però magari parto dall'inizio. Questa immagine che abbiamo sul muro e che fra poco andrà avanti è un computer di Brasile, di Terry William. Lo steampunk in realtà è una corrente che molti conoscono, anche se non gli avevano dato nome fino a poco tempo fa, perché l'estetica di Terry William in Brasile è assolutamente steampunk, come è steampunk molta altra estetica, soprattutto cinematografica. Forse più tardi proietteremo La città perduta di Geneca, Roma, anche le visioni di Miyazaki, Nausicaa, il castello errante di Howl, sono tutti quanti improntati un po' all'estetica steampunk. Quindi è un'estetica che si sta diffondendo anche se non gli abbiamo dato un nome, e il fatto che si chiami steampunk rievoca facilmente il cyberpunk senza che bisogna spiegarlo. È proprio come il cyberpunk, lo steampunk si sta diffondendo al di là della fantascienza e della narrativa, si sta estendendo, appunto, diventando un movimento. Ma che cos'è? Dividiamo le parole. Steam è il vapore, punk non è soltanto il punk, è una parola molto più antica, viene dall'Ottocento, viene anche da prima forse, si riferisce in generale all'illegalità o alla stranezza. Per cui steampunk non è un misto soltanto fra il vapore e il punk dagli anni 70 in poi. Lo steampunk è un misto, è sempre un misto fra invenzione e ingegnosità, che è rappresentata dal vapore, e disagio nei confronti della società, in qualche modo, che è rappresentato dal punk. E infatti lo steampunk prende moltissime forme diverse, non riesco a definirlo neanche quelli dello Steampunk Magazine, che sono quelli che hanno pubblicato la guida steampunk all'apocalisse in inglese. Può realizzarsi con forme. Se si può tornare un po' indietro con l'immagine, prima c'era una specie di computer di grafico antico ottocentesco. Quella era la macchina di Babbage, che è il primo computer mai inventato. È un computer analogico, non so bene come funzionasse, però praticamente i singoli pezzi si incastravano assieme per fare dei calcoli. La prima forma dello steampunk nella narrativa si manifesta con questa macchina che riesce a modernizzare la società vittoriana, la società in cui fu costruita questa macchina, per cui, e sto parlando della macchina delle realtà di Gibson e Sterling, per cui abbiamo una società dell'Ottocento, ma molto più informatizzata, digitalizzata, diciamo, di quanto non fosse in realtà l'Ottocento. Abbiamo quindi questi steampunk di modernizzazione nel passato, oppure abbiamo delle forme steampunk, come in Stevenson, di regole vittoriane in un futuro ipermoderno, come nell'era del diamante di Stevenson. Che si spostino indietro, che si sposti indietro il progresso, oppure che si mandino avanti le regole vittoriane di comportamento e di stile di vita, comunque abbiamo un accavallamento fra un periodo in cui il progresso era appena iniziato, che è l'epoca vittoriana, il progresso industrializzato, e un periodo in cui il progresso industrializzato sta mostrando tutti i suoi limiti, in cui siamo al massimo del cosiddetto progresso, e in cui non riusciamo più a gestire le macchine che vengono prodotte, e non solo, rischiamo la catastrofe ecologica. Mettere a confronto questi due momenti può essere molto estetizzante. Se andiamo avanti con lo slideshow, possiamo vedere alcune delle forme più diffuse del steampunk attuale. Questo è un laptop, è un computer portatile decorato con innesti steampunk, legno, ottone, ingranaggi. È molto diffuso questo tipo di estetica in questo momento, soprattutto in rete. Può essere semplicemente, quindi l'accavallamento fra epoca vittoriana e ipermoderno può essere semplicemente una fake estetizzante, cioè questo computer non ha niente di diverso da un computer normale, tranne la sua patina estetica. Però in realtà anche quando abbiamo questo tipo di accavallamento, in realtà possiamo intravedere una critica alla società attuale e al modo in cui il progresso si è evoluto dall'Ottocento a oggi. Perché se si ricorda l'Ottocento rispetto alla tecnica, Si ricorda anche che all'epoca le macchine potevano essere costruite da soli, questo lo diceva già Marco prima. Molte invenzioni sono state fatte nel capanno degli attrezzi e poi brevettate. All'epoca, in epoca vittoriana, le macchine venivano aggiustate, riviste facilmente, non c'erano dei chip incomprensibili su cui non si poteva lavorare. E quindi mettere le macchine in veste vittoriana significa anche criticare un certo modo di gestire le macchine oggi. La maggior parte delle cose che compriamo non possiamo ripararle da soli. Riparare da soli è un fatto da hacker, è un fatto da poche persone che si mettono a studiare, ma non è una cosa diffusa, mentre c'era un periodo in cui un motore di macchina si poteva riparare senza troppe cose esoteriche. E non c'è solo questo.
Adesso non so se chiunque di noi abbia un'automobile lo sa benissimo che se si spacca una stupidata gli devono prendere tutto il pezzo, no? E il meccanico non è più tanto quello che fa il meccanico, ma è semplicemente uno che cambia un pezzo e lo rimette dentro, cioè non è che ci siano troppe tutte le automobili in questo mondo ormai vanno in quella direzione. Sì, avanti.
Può andare avanti lo slideshow? Ma non c'è solo questo come critica, perché forse qualcuno prima ne ha già sentito fare questo ragionamento. Mettere a paragone il momento in cui il progresso iniziava e il momento in cui il progresso dimostra tutti i suoi limiti e dimostra di essere diretto verso la crisi, significa anche dimostrare che il cammino percorso, le scelte fatte, non hanno portato al benessere che ci si aspettava all'inizio. Chi leggeva Verne e Wells, che sono gli ispiratori dello steampunk, poteva immaginare veramente di andare sulla Luna o di fare il giro del mondo in pallone, o che il progresso portasse benessere a tutta l'umanità. Ora sappiamo che questo non è vero, e ricordare quei momenti di ottimismo in questo momento implica che le scelte che sono state fatte non hanno portato nessun cambiamento in realtà, cioè i vicoli scuri di Londra inondati dallo smog non ci saranno più a Londra, ma ci sono in molte città africane. I ragazzini che facevano i minatori 12 ore al giorno in miniera, sepolti 7 giorni su 7, non ci saranno più in Inghilterra, ma ci sono in molti altri paesi del mondo. Quindi il progresso, messo a paragone così, attraverso questa estetica, diventa un po' più discutibile. Qui abbiamo ancora altre decorazioni steampunk su una scheda, e questo è un motore vero, fatto un motore a vapore vero, fatto da Kinetic Steamworks, che sono un gruppo americano che ha fatto anche questo qui per il Burning Man Festival che abbiamo visto prima. Ecco, insomma, molte sono, lo steampunk al momento come movimento estetico è sicuramente soprattutto una patina. Lo vediamo anche qui, è molto diffuso in Second Life, ho scelto di proiettare delle immagini di un mondo steampunk in Second Life perché molti ne sono attratti. Ne sono attratti perché? Perché data questa critica al progresso, si tenta di trovare delle vie di uscita, dei modi di poter applicare un cambiamento e di poter violare le regole che ora sono assolutamente imposte. Cioè, chi viveva nel progresso nell'Ottocento poteva sempre scegliere di andare fuori dalla civiltà, di scappare oltre i confini delle terre esplorate, poteva darsi alla macchia, ora questa cosa non è più possibile. Quindi, come non è più possibile applicare le proprie regole di sopravvivenza, cioè molte delle regole, delle istruzioni scritte nella guida steampunk non sono realmente applicabili. La guida steampunk spiega come costruire armi, ma anche semplicemente il toilet composting non è legale in tutti i paesi. Ci sono delle cose che non si possono fare. Ci sono, e una di queste appunto è darsi alla macchia. E, invece in Second Life si possono stabilire, si possono creare proprie regole, si possono esplorare mondi inesplorati, e quindi molti steampunk che vedono una critica alla società tendono a rifugiarsi nell'estetica o in questi mondi. Un altro rifugio, secondo me, è la visione dell'apocalisse. Nel senso che è chiaro che non possiamo provocare noi stessi l'apocalisse, può darsi che la vedremo, può darsi che invece arriverà fra centinaia di anni, però
c'è anche che nel 2012 c'era sì,
la fine del calendario Maya nel 2012, ieri proprio vi raccontavano che anche secondo
me c'è anche una scadenza
fino al 2012 intanto possiamo sognarcela, oppure o sogniamo di vivere in mondi molto estetizzanti, oppure sogniamo di avere un'apocalisse a portata di mano. E questo è il motivo della guida steampunk all'apocalisse, che trova in questa distruzione, in questo cataclisma, la possibilità di inventare regole nuove, di cominciare ad avere un progresso che metta in discussione tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 200 anni e che trovi nuove regole che vengono messe in pratica a Granara, che vengono messe che si tenta di mettere in pratica, però che sono comunque di nicchia. Con l'apocalisse diventerebbero molto più diffuse, perché diventerebbero necessarie, e questo è il motivo di ottimismo che c'è nell'apocalisse, che però non potendo provocare mi sembra che alla fine sia una visione pessimistica, perciò forse è meglio scherzarci su, usare dell'ironia come si fa in questo libro.
Credo comunque la questione grossa è legata anche a lui di Yourself, che comunque è la base che sta dentro anche.
Perché nel momento in cui l'apocalisse venisse dovremmo comunque costruirci le cose da soli, allora è meglio cominciare a costruircele prima, a scoprire come fare a costruircele, perché comunque anche se non dovesse venire l'apocalisse, il mondo attuale è meglio affrontarlo costruendosi le cose da soli.
No, tra l'altro lei è venuta qui anche con una bellissima rivista che si chiama
Ruggine,
dove ho letto il primo intervento tutto il tempo di tale Ginox, che ho chiesto, ed era un bell'articolo perché di presentazione questa rivista qui, perché poneva la questione della narrativa, dell'immaginario, della produzione di immaginari, della produzione di narrativa, adesso che abbiamo anche avuto Obama, gli americani ci sono proprio saliti in cattedra un'altra volta, quale tipo di immaginario siamo riusciti a costruire intorno a Obama per farlo arrivare. E era invece questo articolo di Ginox in qualche modo critico degli ambienti, diciamo, dell'autoproduzione, perché si parlava della questione dell'autoproduzione, che da un po' di anni non riescano a lavorare su delle decenti narrative. Come collegare questo discorso a steampunk è proprio, c'è in corso una sorta di spaccatura proprio, sia culturale che sociale, che secondo me è a livello mondiale, e quindi un tipo di narrative altre, di ricerca anche se vuoi molto legati racconto vero e proprio, quindi, però con la tendenza di regalare nuove visioni di mondi, che in qualche modo mi sembrava interessante far emergere nel rapporto tra steampunk e do it yourself, il farlo da te, metterci le mani dentro. Infatti nel libro non si conclude in un'altra maniera in realtà, perché gli ultimi articoli non sono più il manuale vero e proprio.
No.
Ecco, è solo questa narrativa, lo steampunk sta tentando di sviluppare qualcosa.
E in Ruggine c'è già un racconto steampunk per il resto, che si chiama Se c'è stata un'occhiata avete visto l'estate. No, la guida non contiene soltanto istruzioni per sopravvivere all'apocalisse, ma descrive anche alcuni scenari apocalittici, sempre con tutta la sua ironia, che è un'ironia critica, non è un'ironia distaccata, però comunque ci si prende molto in giro, perché appunto immaginare l'apocalisse non è una cosa seria, come non è una cosa seria immaginarsi la fine del petrolio, come non è una cosa seria immaginarsi che i batteri diventino sempre più resistenti agli antibiotici e che non riusciamo più a curarci. Sono tutte cose poco serie, e continuando a guardarli in modo poco serio, per esempio...
Era poco serio, avevo iniziato a lavorare in questo libro, era poco serio che adesso così in basso la crisi economica, era la stessa cosa.
Quando parla dell'ipotesi pochissimo seria che sotto Ginevra il Large Hadron Collider produca un buco nero supermassiccio, cosa che non succederà, me l'hanno spiegato tutti i fisici della Terra, quindi cioè, tutti quelli che ho incontrato mi hanno detto no, non ti preoccupare. Io non mi preoccupo, e quindi ve la racconto come una cosa ironica, che può essere seriamente ironica. Spiega qual è il problema del Large Hadron Collider che crea buchi neri, poi dà la probabilità dicendo che non è né probabile né improbabile, e poi come soluzione di sopravvivenza dice: vi proponiamo di convertire quella vostra muta da sub fuori moda in una funzionale tutta da buco nero. Ecco, questo è il tenore della descrizione delle catastrofi, che però alcune... Cioè, sia la fine del calendario Maya che la fine del petrolio, quindi alcune crisi sono probabili, ma sono trattate con la stessa ironia.
Un circuito di Ginevra di 23 km che si doveva scontrare una particella con l'altra.
E poi abbiamo anche dei saggetti su che cos'è lo steampunk, presi dallo Steampunk Magazine, che è la rivista in cui collettivo ha fatto anche la guida, e poi...
Mi sembra un po' forse anche a spiegare che comunque ci sono parecchie pubblicazioni, c'è
c'è un collettivo negli Stati Uniti che si chiama Strangers in a Tangled Wilderness, che fa sia pubblicazioni anarchiche che lo Steampunk Magazine. Lo Steampunk Magazine esce ogni 3 mesi con racconti, saggi, manuali attorno c'è una trilogia che è la più famosa di Filippo, che si intitola Steampunk, ma è appena uscita anche una raccolta di racconti.